Sempre dalla serie Il piccione dei Visconti, leggende o storie o verità. I conti di Angera. Se si diffusero varie leggende sull'origine del piccione, bisogna dire che tante altre se ne raccontarono anche sull'origine stessa della famiglia Visconti. Alla luce di queste numerose leggende, ossia di tante belle bugie, viene legittimamente da domandarsi quali fossero le ragioni per collezionare tutte insieme un simile numero di invenzioni, sempre molto ben congegnate ed illustrate. Tutte queste architetture fantastiche, costruite con grandi sforzi e sfoggio di fantasia, erano solo un semplice vezzo cortigiano dei cronisti di palazzo? La verità è svelata da uno studio comparso nel volume sedicesimo, ossia nel 1911, della rivista Archivio Storico Lombardo. L'autore dell'interessante ricerca, Gerolamo Biscalo, ricostruisce delle origini della storia degli antenati dei primi Visconti, rivelando notizie veramente sorprendenti. La leggenda, o meglio, le tante leggende sulla famiglia e sul suo stemma, altro non sarebbero che il prezioso e premeditato strumento dell'ambizione e dell'ingordigia di potere e ricchezza dei primi signori di Milano. Uno strumento costruito al fine di raggiungere la legittimazione di molte azioni illegali che erano state commesse ai Visconti al momento del loro insediamento al potere. I Visconti, prima di conquistarsi il dominio di Milano, erano in realtà una delle tante famiglie dell'aristocrazia lombarda, piccola nobiltà di provincia, gente priva di importanza. Giunte ai vertici dello Stato milanese, potevano dirsi solo una famiglia emergente, senza storia, giovine. Ma si trattava comunque di una famiglia che, in brevissimo tempo, si era conquistata grande potere e notevole ricchezze. La maggior parte di questo patrimonio davvero ingente i Visconti se l'erano creata spogliando la chiesa milanese dei suoi beni. A ciò avevano fatto seguire le querele degli arcivescovi milanese Castone della Torre e Aicardo da Camogia, che procurarono l'indignazione papale, sfociata poi nella scomunica dei papi Clemente V e Giovanni XXII nei confronti di Matteo Visconti e dei suoi figli. Ben intenzionati a difendere le loro nuove immense proprietà acquisite col sopruso, i primi Visconti si impossessarono di diplomi e carteggi che provavano la legittimità dei diritti patrimoniali della sede arcivescovile e li distrussero. Il Biscalo scrive che Beltramo Prandebono, un familiare di Matteo Visconti, con alcuni satelliti, fatta irruzione nel monastero di Santa Radegonda, ne aveva asportato privilegia scripturas e iura mediolansis, ecclesia ibidem reposita. Con la scomparsa di tutti questi documenti, diplomi regi, imperiali e pontifici, veniva a crearsi un vuoto immenso e irreparabile nella ricostruzione legittima dei possessi di forse metà della signoria milanese. Poi lentamente, con l'invenzione di un glorioso passato familiare, i Visconti si costruirono anche la memoria di un leggendario possesso di questi beni, che essi pretesero persino di detenere da tempo immemorabile. E insieme ha tutti i diritti di sovranità sui medesimi luoghi. Alessandro Visconti, scrittore storico milanese, nel suo studio intitolato La Biscia Viscontea, edito a Milano nel 1929, commenta le rivelazioni del Viscolo con queste parole, quella comprovata dallo storico ricercatore. Fu una delle più ardite truffe della storia e, come tutte le cose ben riuscite, ha avuto poi la sanzione della legittimità dal tempo e dagli uomini. Queste leggende viscontee, continua Alessandro Visconti, se da un lato hanno origine, diciamo così, cortigiana e giullaresca, da un altro lato traggono principio da uno scopo ancora più positivo e pratico. Pochissimi anni dopo la scomparsa sulla scena milanese dei primi Visconti, ossia l'arcivescovo Ottone e suo nipote Manio Matteo, gli apologisti della famiglia si misero subito al lavoro. Bisognava confezionare con doviziosi racconti la costruzione di origini prestigiose, gonfiando e inventando di sana pianta fasti ed eroi destinati ad accrescere il prestigio della nuova famiglia, ora al potere. Nello stesso tempo, come osserva il Visconti, tramite questi racconti si trattava niente meno che di salvare un immenso patrimonio acquistato dalla giovane famiglia, a cui tutto poteva mancare tranne l'ingegno e l'astuzia. L'espansione del proprio dominio fu una vera ossessione per tutta la famiglia. Ai primi Visconti faceva gola il borgo di Angera, per la sua rocca e per la sua strategica posizione geografica dominante il Lago Maggiore e il Ticino, confini naturali con lo Stato dei Savoia. Ecco allora genealogisti di fiducia darsi da fare per inventare e documentare. E il Verri dice, nella maniera più grossolana e fastosa che si potesse, l'esistenza di un'antichissima famiglia di presunti conti di Angera, dei quali ovviamente i rapaci signori di Milano dichiararono di discendere. Questa nobile schiatta avrebbe dato a Milano, come scrive sempre il Biscolo, una lunga serie di conti, signori della città e del territorio. Vi bisognava nulla meno che un'ignoranza totale della storia per rispacciare seriamente la impostura dei conti di Angera, commentò scandalizzato Pietro Verri. Eppure il duca, continua Verri, fu contentissimo di questa adulazione e la cronaca venne raccolta con riverenza e con fede. Il grande disordine nel quale la Lombardia era caduta con le guerre contro Barbarossa e con la distruzione di Milano, continua la leggenda, avevano poi provocato la caduta di questi millantanti signori di Angera, che perso il titolo furono spogliati di ogni bene. L'imperatore aveva ordinato l'esecuzione capitale di ben 63 membri della famiglia di Angera e ne avrebbe tradotti prigionieri in Germania altri 23. Ma ora i Visconti, legittimi eredi dei conti di Angera, avevano risalito la china e risollevato la testa. Da un conte Galvano, fatto prigioniero da Barbarossa, con tanti altri suoi parenti, erano finalmente discesi l'arcivescovo Ottone Visconti e suo nipote Matteo, costruttori della fortuna dei futuri signori di Milano. Thank you.